sente? Buongiorno a tutti. Le riflessioni che vorrei condividere con voi questa mattina sono dei pensieri che mi sono venuti alla mente pochi giorni fa, durante la notte di San Lorenzo, che quest'anno ho trascorso con mio figlio Riccardo. Eravamo in campagna, per cui abbiamo potuto metterci sdraiati su due sedie, su un prato, e abbiamo osservato il cielo col buio totale, nel senso che eravamo in aperta campagna, tutto buio, silenzio, abbiamo potuto ammirare le stelle cadenti. E nel poter ammirare questo spettacolo, a un certo punto mio figlio Riccardo mi fa delle domande che mi hanno sorpreso in quel momento, perché non mi aspettavo che mi chiedesse queste cose. Ha cominciato a farmi una serie di domande sulle stelle, sulla creazione e ovviamente su Dio. Questa spinta che ha portato mio figlio a fare queste domande e queste riflessioni, quindi sulla creazione e sul creatore, mi hanno dimostrato ancora una volta che, se ce ne fosse bisogno, la creazione è una rivelazione sempre grande ed efficace, una rivelazione ovviamente di Dio per l'uomo. Più tardi, quando poi Riccardo è andato via, lottando contro le zanzare, sono rimasto ancora un po' a guardare questo cielo. E rivolto con lo sguardo verso l'universo, alcune stelle mi sembravano avere una piccola pulsazione, sembrava come se si accendessero e si spegnessero un pochino. E quindi ho riflettuto sul fatto che la luce di queste stelle deve fare un viaggio lunghissimo per raggiungere la nostra vista. E mi sono chiesto a quel punto, chissà quante stelle si riuscirebbero a contare. Mi sono chiesto, chissà a che distanza sono da noi. E mi sono chiesto, chissà quanto sono grandi, soprattutto quando sono grandi rispetto alla stella più vicina che conosciamo, che è il nostro Sole. Facendo alcune ricerche ho scoperto queste informazioni che in quel momento non conoscevo, o meglio non ricordavo. Informazioni che voglio elencarvi, non perché voglio fare sfoggio di conoscenze che non ho, non sono nel mio campo. Però queste riflessioni sono, come dire, preambolo poi alla riflessione che farò dopo, che verte sulla creazione e sulla creazione soprattutto della luce. Le stelle visibili a occhio nudo, quindi quelle che possiamo ammirare senza avere un binocolo, un cannocchiale o un telescopio, sono circa 6.000, ho scoperto, e ovviamente sono tutte poste entro i 1.600 chilometri, anzi scusate, 1.600 anni luce da noi, perché sono quelle visibili, e fanno tutte parte della galassia nella quale noi siamo, che è la Via Lattea. Se mi mandi la prima diapositiva. In questa diapositiva vediamo bene la Via Lattea, e questo puntino bianco qui è il sistema solare, quindi il sistema dove siamo noi con la Terra. Quindi vedete quanto è vasta l'universo della nostra galassia. Gli unici oggetti visibili a occhio nudo che non sono della nostra galassia sono la galassia di Andromeda e le nubi di Magellano, che sono galassie satelliti alla nostra, e sono distanti 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, e appaiono nel cielo notturno come una piccola, debole nuvola allungata che è appena visibile a occhio nudo. Praticamente questa è la galassia di Andromeda e questa è la Via Lattea. Ho segnato a fianco a questa diapositiva questo versetto che dice così: in Deuteronomio 4,19 dice: affinché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto, perché quelle sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Questa è una premessa perché ci farà capire il motivo di certi passaggi che a volte possono lasciarci confusi successivamente. Ho scoperto ancora che il Sole si trova a soltanto 150 milioni di chilometri dalla Terra. In questa diapositiva vediamo il Sole e questo puntino blu è la Terra, che come vedete è uno dei pianeti più piccoli nel Sistema Solare. Il Sole ha un diametro di circa 1.400.000 chilometri e rispetto alla nostra Terra, che è soltanto 12.700 chilometri, capiamo che è 116 volte più grande. La dimensione della Terra rispetto al Sole, alle altre stelle e alla grandezza di tutto l'universo ci fa impallidire se ne prendiamo consapevolezza. Voglio mostrarvi, se permettete, un piccolo video, se me lo mandi, in cui ci mostra in proporzione proprio la differenza di dimensioni e ci farà capire quanto siamo piccoli nell'universo. Dura poco tempo. Qui mostra alcuni pianeti come una luna di Saturno. La nostra luna, che è 3.500 chilometri di dimensione, di diametro. Questo è il Sole rispetto al Sistema Solare. Questa è un'altra stella, la stella Sirio. 5.800.000 km di diametro, 12 milioni e 2 di chilometri, 35 milioni e 3 km di diametro. Questo è un buco nero, 44 milioni di chilometri. Una stella 61 milioni e 400 mila chilometri di diametro, un'altra stella 78 milioni e 300 di diametro, chilometri. Quando sembra che abbiamo visto la cosa più grande, scopriamo che poi c'è qualcosa di ancora più pesante. 425 milioni di chilometri questa stella. Antares a 946 milioni di chilometri, la Cane Maggiore 2 miliardi di chilometri di diametro, 2,4 miliardi di chilometri, 3 miliardi di chilometri. Ma non finisce qua. ...240 miliardi di chilometri, un buco nero. ...390 miliardi di chilometri, un altro buco nero. La nebulosa Elice, 2,6 anni luce di diametro. Un'altra nebulosa, 7 anni luce di diametro. Un'altra nebulosa, 9,5 anni luce di diametro. Vedete come si rimpiccioliscono quando appare sempre qualcosa di più grande. Una galassia, segue 2, 220 milioni di anni luce. 1862 anni luce. Un'altra galassia, 54.000 anni luce di diametro. La Via Lattea, 105.700 anni luce di diametro. La galassia Andromeda, 220.000 chilometri. L'ipergalassia, 6 milioni di anni luce. Un supercluster che è un ammasso di galassie, 110 milioni di anni luce. Questo che non ho capito cosa sia, 500 milioni di anni luce. E questo è il diametro dell'universo conosciuto, cioè quello che gli uomini sono riusciti a, in qualche modo, a vedere. 93 miliardi di anni luce. Un anno luce sono 300.000 chilometri al secondo, quindi immaginate quanti chilometri bisogna fare. Qualcosa di inimmaginabile, sono numeri che non possiamo neanche comprendere. Nel riflettere su questi fatti, sulle stelle, sulla distanza, la grandezza, la nostra piccolezza, mi è venuto in mente un fatto che, devo dirvi, in tanti anni di lettura non avevo mai approfondito, cioè ci avevo fatto caso ma ci avevo sorvolato sopra. L'informazione che ci offre la Bibbia, quando ci narra la creazione, ci dice che la creazione della luce è stato uno dei primi atti creativi del nostro Signore. Però c'è un passaggio che non capisco. La creazione della luce ha preceduto di 3 giorni la creazione del sole. Quindi abbiamo detto che la luce delle stelle, la luce del sole, la luce della luna ci permettono di essere illuminati nel mondo che noi conosciamo, però Dio ha creato prima la luce e poi questi astri. Ve la siete mai fatta questa domanda? Ah, quindi non sono l'unico. Possiamo affermare, alla luce di questa informazione, che la luce, appunto, assume un'importanza preminente nell'ordine creativo. Una preminenza maggiore e prioritaria rispetto alla creazione delle stesse fonti di luce che noi oggi conosciamo. È difficile per un credente, che conosca anche in minima parte le scritture, sottovalutare l'importanza del concetto della luce nelle scritture. Abbiamo visto che la luce compare nei primi momenti della creazione. In Genesi, al capitolo 1, il versetto 3, dice: Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Ritroviamo, guarda caso, un riferimento alla luce anche nella pagina finale delle scritture. E dice in Apocalisse 22, il versetto 5, che non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Dopo questo lungo preambolo, vi invito quindi a leggere il capitolo 1 della Genesi per capire meglio come sono andate le cose. Dice così: nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse, sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciamo luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza, esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra, per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra e a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Fin qui la lettura. La Bibbia, abbiamo letto, afferma che Dio creò tutte le cose in modo soprannaturale. Cosa vuol dire soprannaturale? Vuol dire in maniera diversa da quello che possiamo osservare oggi con i nostri occhi. In maniera diversa e non comprensibile con la scienza umana. In altre parole, il mondo ha avuto inizio in maniera totalmente diversa da qualunque fenomeno riproducibile ed osservabile oggi nel nostro universo intero. Oggi è impossibile creare qualsiasi cosa senza usare materia che sia preesistente. Questa è una verità scientifica fondamentale che è definita dalla prima legge della termodinamica. Questa legge afferma appunto che non si può creare né distruggere né energia né materia. La creazione, quindi, fratelli e sorelle, è avvenuta una volta per tutte. La creazione della materia dell'universo che la contiene, è avvenuta solo in quel momento. In un momento, prima che il tempo fosse, la materia non esisteva. Nell'istante successivo alla parola di Dio, i cieli e la terra sono apparsi all'improvviso. Questo atto viene definito creatio ex nihilo, e questa espressione ci può essere d'aiuto se ne comprendiamo bene il significato. Le entità fisiche, quindi, furono create da risorse immateriali della potenza divina. Tecnicamente, questa espressione ex nihilo è applicabile solo alla creazione di sostanze inorganiche. Sostanze inorganiche sono, per esempio, l'acqua, la terra, tutta la tavola periodica degli elementi, ma tutto quello che ha vita in sé, che contiene molecole organiche, noi siamo fatti di materia organica, non è stato creato, è stato formato, come abbiamo letto nel primo capitolo della Genesi. Quindi Dio si è servito di sostanze create per formare la sostanza che compone gli esseri viventi, siano essi esseri vegetali, sia animali che umani. Solo Dio, fratelli e sorelle, è in grado di dirci, di raccontarci attraverso la sua rivelazione, come il mondo ha avuto inizio, perché nessun uomo era presente in quel momento. Quindi chi ha scritto il libro della Genesi l'ha scritto perché è ispirato dallo Spirito Santo, che gli ha raccontato come sono andate le cose. Dirò di più: se anche ci fosse stato un uomo presente al momento della creazione, probabilmente non avrebbe capito quello che stava succedendo. Non lo capiamo neanche noi adesso che abbiamo gli strumenti tecnici e scientifici per capire la natura atomica delle cose. Cosa c'è dietro la luce, cosa c'è dietro la materia. Lo stesso Dio, quando si rivolge a Giobbe, si rivolge in termini un po' ironici dicendogli: orsù, cingiti lombi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Alla luce di questi elementi, oggi siamo però noi ben consapevoli che nelle nostre scuole, nelle scuole che i nostri figli frequentano, nelle università che abbiamo frequentato noi all'epoca e che frequentano loro, queste cose non vengono insegnate, anzi vengono osteggiate. Ma siamo sicuri però che la scienza abbia un pensiero così costantemente e continuamente evoluzionista? Siamo sicuri che la scienza dimostri soltanto l'evoluzione e non qualcosa di diverso? Sono andato a cercare cosa ne pensano della creazione e della religione alcuni famosi scienziati del passato, soprattutto scienziati che si sono occupati di fisica e astrofisica, e ho trovato delle cose abbastanza curiose. Intanto ho scoperto che la maggior parte degli astrofisici che hanno avuto dei premi Nobel sono ebrei: Einstein, Oppenheimer, Arno Penzias, solo per fare alcuni nomi, erano tutti scienziati ebrei. Tutti scienziati ebrei che si sono occupati di fisica e astrofisica nel periodo tra gli anni 30 e gli anni 70, che era un periodo in cui questa materia ha avuto un gran seguito. Arno Penzias, abbiamo detto premio Nobel per la fisica, nel 1964 ha scoperto la radiazione cosmica di fondo, mentre stava lavorando con un nuovo tipo di antenna per studiare le microonde. Captò con questa antenna un rumore di origine ignota, con frequenze caratteristiche appunto delle microonde e di un'intensità costante nel tempo. Questa radiazione, oggi come oggi, viene ritenuta da altri scienziati, non da lui, la prova importante, più importante, che dimostra il Big Bang. Sentiamo però cosa diceva questo scienziato che ha scoperto questa radiazione su questo elemento. Lui diceva: L'astronomia ci conduce verso un evento unico, un universo creato dal nulla. Attenzione, usa la parola creato. Con quell'equilibrio assai delicato necessario per offrire esattamente la giusta condizione richiesta per consentire la vita, e con un progetto sottostante, si potrebbe dire soprannaturale. Queste sono testuali parole dette da lui. In una intervista che gli fece un giornalista a un certo punto della sua vita, gli chiede: professore, uno scienziato può essere religioso? E lui risponde: certo, se uno crede nei principi fondamentali della religione, non significa che sacrifichi la sua mente all'altare del dogmatismo. Lo scienziato gli chiede ancora: e lei è religioso? E lui risponde: è una domanda interessante, alcuni direbbero che lo sono, ma ci sono diversi gradi di fede. Io appartengo alla tradizione ebraica, non mi definirei un ortodosso, ma credo che i concetti morali come giusto e ingiusto presuppongono che nel mondo ci sia qualcos'altro. Non credo che il mondo sia privo di significato. E quali sono i confini della scienza? Gli chiede ancora il giornalista. E lui risponde: la fisica spiega gran parte del mondo e di ciò che succede dopo il momento della creazione. Ma se tenti di procedere a ritroso fino all'inizio del tempo, ti devi fermare. Attenzione, questo lo dice un astrofisico non credente, non creazionista. La sua scoperta della radiazione di fondo è detta anche l'eco della creazione. Quando c'è di simbolico, di religioso? E lui risponde: si riferisce proprio a quel momento. Secondo la teoria dell'universo stazionario, il mondo sarebbe sempre rimasto uguale. La radiazione di fondo dice che il momento della creazione c'è stato. Questo scienziato affermava che la radiazione di fondo conferma che la creazione c'è stata. Vedete come hanno trasformato un concetto scientifico in qualcos'altro per dimostrare tutto un altro discorso. Ma quello che è successo in quel momento è fuori dalla portata della scienza, questo lo dice ancora lui. È un mistero e la mia scoperta si riferisce proprio all'esistenza di quel mistero. Il giornalista ancora continua e gli chiede: sua figlia è rabbina, che cosa pensa delle sue posizioni? Questo scienziato aveva una figlia rabbina. Andiamo d'accordo, abbiamo posizioni molto simili, pensiamo che l'universo sia stato creato in un certo momento e che col tempo si sia evoluto nel mondo che vediamo. Anche il libro della Genesi dice che l'universo è stato creato così, in un istante. Ribadisco, questo è uno scienziato non credente. In che senso la scienza, come dice Gödel, deve essere incompleta? La scienza è incompleta, dice lui, perché non può descrivere né il momento della creazione né ciò che succede prima dell'inizio del tempo. Non c'è un prima del Big Bang, perché prima non esistevano tempo, spazio e materia. Ma da lì in poi la scienza può spiegare. Quindi scienza e religione sono in conflitto? La religione spiega e la scienza descrive, dice questo scienziato. Se la scienza cerca di spiegare il perché, allora nascono i problemi. E viceversa, se la religione cerca di descrivere come si muove il mondo, crescono i problemi. Sono due scienze, due atti complementari. Ogni giorno prendiamo posizioni morali, non vengono dalla fisica, ma dal credo in una verità superiore. L'altro scienziato, che è Albert Einstein, agli inizi della sua carriera universitaria, quando qualcuno si accorge che aveva una mente fuori dal comune, gli chiede che programmi di ricerca avesse. E lui risponde: voglio sapere come Dio ha creato l'universo. Non mi interessa questo o quel fenomeno, non mi interessa lo spettro di questo o quell'elemento. Mi interessa conoscere il suo pensiero inteso Dio. Tutto il resto è marginale. Ma la citazione che forse rappresenta al meglio la posizione di Einstein sulla religione, Einstein era ateo, anche lui ebreo, ateo. La sua citazione più rappresentativa dice: noi siamo nella situazione di un bambino piccolo che entra in una vasta biblioteca riempita di libri scritti in molte lingue diverse. Il bambino sa che qualcuno deve aver scritto quei libri. Egli non conosce come. Il bambino sospetta che debba esserci un ordine misterioso nella sistemazione di quei libri, ma non conosce quale sia quell'ordine. Questo mi sembra essere il comportamento dell'essere umano più intelligente nei confronti di Dio. Noi vediamo un universo meravigliosamente ordinato che rispetta leggi precise che possiamo però comprendere solo in modo oscuro. I nostri limitati pensieri non possono afferrare la forza misteriosa che muove le costellazioni. Quindi anche Einstein, da ateo, riconosce la creazione, riconosce che c'è qualcosa al di là che muove il nostro universo. Detto questo, tutti noi sappiamo bene che l'Apostolo Paolo, in 2 Timoteo 4, versetti 3 e 4, ci ha avvisati già secoli fa che sarebbe successo questa cosa, che verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità volgendosi a favole. Una di queste favole, fratelli e sorelle, a mio avviso, è che Dio non abbia creato il mondo in modo soprannaturale, ma che abbia dato inizio alla materia e poi abbia permesso che la materia si sia, attraverso processi naturali, evoluta. E tutto questo sarebbe avvenuto in periodi lunghissimi di tempo. Attenzione, fratelli e sorelle, questa teoria ha molto seguito anche negli ambiti evangelici. Ci sono fratelli e sorelle che pensano che Dio abbia dato inizio alla creazione e poi abbia dato modo all'evoluzione di fare il suo corso. Quindi una posizione molto ambigua che rientra in queste favole che Paolo ci descrive. Si tratta appunto di una favola non soltanto perché contraddice le scritture, ma contraddice anche i processi naturali che oggi noi possiamo osservare nell'universo. Noi credenti, fratelli e sorelle, siamo tenuti ad affermare con forza che la creazione dell'universo stellare non fu soltanto ex nihilo, cioè in assenza di materia preesistente, ma fu anche istantanea. Quindi non è stata una creazione che è stato un processo naturale. Dobbiamo rigettare questa idea. Ogni tentativo di modificare l'istantaneità e la soprannaturalità degli eventi della creazione in modo da renderli più accettabili nella mentalità moderna che cerca di far convivere evoluzione e creazione minimizza e oscura i veri attributi di Dio, del Dio della creazione. Questa visione, come ho detto, è viva anche in molti ambienti evangelici. Vi mostro ancora, mi mandi l'ultima? Questa diapositiva che ci fa vedere una statistica. Nella prima parte dice che percentuale di persone crede che il genere umano sia presente dall'inizio così come lo conosciamo. Il totale è il 33%. Qui è una statistica fatta in ambienti evangelici, ambienti cristiani, scusate, dove abbiamo nella prima fascia i protestanti evangelici bianchi, che nel 64% credono questo. Poi c'è un 18% che la guida suprema di Dio ha guidato l'evoluzione. E poi c'è ancora l'ultima parte che crede che ci sia stata solo l'evoluzione attraverso i processi naturali, dove nei bianchi, protestanti bianchi evangelici, sono l'8%. Poi ci sono i protestanti neri, che credono nella creazione così come la conosciamo, il 50%, i cattolici di origine spagnola, il 31%, i cattolici bianchi, il 26%, chiese libere, il 20%, e tutto il mondo bianco protestante, tutto il resto del mondo bianco protestante, il 15%. Quindi la media è il 33%, quindi uno su tre, questa è una statistica in America, uno su tre nelle chiese evangeliche crede che la creazione sia quella descritta nella Bibbia, un altro 24% crede che Dio abbia solo, gestito l'evoluzione, e il 32% crede che invece esista l'evoluzione, quindi annulla completamente l'atto della creazione. Se questo succede in America, c'era un fratello americano che ricordo all'epoca predicava giù da noi a Foggia, che diceva: quello che succede in America dopo 30 anni succede in Italia. No, questa è del 2013, questa statistica. Sono passati 10 anni, quindi tra 20 anni probabilmente anche noi nelle nostre chiese avremo statistiche simili. Speriamo di no, Dio non voglia. Dobbiamo, ripeto, sottolineare che l'opera di Dio nella creazione è stata compiuta in 6 giorni. 6 giorni letterali. E questo ancora dimostra e avalla la sua opera creativa istantanea. Se consideriamo, fratelli e sorelle, la riluttanza molto diffusa ad accettare questa dottrina della creazione, ribadisco anche tra i credenti, saremo sorpresi quando più avanti vedremo, nelle prossime predicazioni ovviamente, non oggi, quanto la scrittura difenda con forza questa verità. Mi avvio alla conclusione. Un concetto da definire e sottolineare è quello della creazione delle cose con età apparente. Tutto quello che sto dicendo oggi, fratelli e sorelle, è un'introduzione a quello che dirò in prossimi situazioni, perché è un tema molto lungo e complesso da affrontare, per cui sto dicendo queste cose per preparare un po' il terreno a quello che diremo dopo. Il carattere soprannaturale e immediato della creazione ci porta automaticamente al concetto di un'apparenza di età e di storia trascorsa. Che vuol dire questo? Faccio un esempio per rendere il concetto più facile. Quando Gesù fece il miracolo del pane e dei pesci, della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha creato in maniera istantanea migliaia di pani e migliaia di pesci. Migliaia di pani che non erano mai stati cotti in un forno, che erano fatti di grano o di orzo che non era mai stato seminato, che non era mai cresciuto in un campo, che non era mai stato raccolto. Per non parlare dei migliaia di pesci che non erano mai stati in alcun mare, non erano mai nati da alcun uovo, e che non erano mai stati pescati e non erano mai neanche stati essiccati al sole. Tutti questi elementi sono apparsi in quel miracolo in maniera istantanea, già con un'età apparente. Cioè erano pronti all'uso, come se avessero già subito tutti i processi temporali e di trasformazione della materia che noi conosciamo. Concludo introducendo un concetto un po' più complesso che però ci permetterà di capire poi più avanti quello che diremo sulla luce nelle prossime occasioni. Abbiamo parlato di Einstein, abbiamo sentito un pochino il suo pensiero sulla religione, però qual è la scoperta più grande che ha fatto Einstein? La teoria della relatività. Oggi tutti noi, anche chi non ha fatto scuole importanti, conosce la sua formula più famosa, che dice E è uguale a M per C al quadrato. Che vuol dire? E è l'energia, e rappresenta l'energia totale di un sistema. M è la massa contenuta in quel sistema, quindi la materia, e C al quadrato è la velocità della luce al quadrato. Cosa ci dice questa equazione? Anche una massa a riposo possiede energia, una quantità enorme di energia. Anche un piccolo granello di polvere contiene migliaia di atomi e ogni atomo contiene una quantità enorme di energia, come abbiamo imparato a capire con le esplosioni atomiche. La massa può essere convertita in energia. E questo è il secondo significato di questa equazione, che ci dice esattamente quanta energia si ottiene convertendo la massa. Perché parlo di energia? Perché per parlarvi di luce, più avanti, dovrò parlarvi di energia. La luce è una forma di energia. Per ogni chilogrammo di massa che trasformi in energia, ottieni 9 per 10 alla 16esima joule, che vuol dire 21 megatoni di tritolo. Quindi un'esplosione molto più forte delle prime esplosioni atomiche di Nagasaki e Hiroshima. Comprendiamo quindi pienamente che l'energia e la massa sono equivalenti. Dove c'è materia, c'è energia. Se c'è energia, c'è anche luce. Per quello il passaggio iniziale in cui Dio ha creato la luce subito dopo aver creato la materia era un passaggio elementare, perché così doveva essere. Quando leggiamo nel primo versetto della Bibbia che Dio creò i cieli e la terra, dobbiamo comprendere che in questa fase della creazione Dio dal nulla fece apparire l'intero universo e tutta la materia che lo compone, e con essa tutta l'energia contenuta in questa materia. Se affermiamo questo concetto, secondo le leggi fisiche che oggi siamo in grado di definire e comprendere, nel momento in cui è venuta l'esistenza della materia, proprio secondo la legge che abbiamo letto di Einstein, esisteva dal primo momento della creazione tutta l'energia in essa contenuta. E quindi doveva per forza emergere anche il fenomeno luminoso. Oggi sappiamo che la materia è composta di atomi e ogni atomo contiene in sé quantità di energia grandissime. E inoltre la materia appena creata era già carica di energia, molto più di quanto ne abbia adesso. E questa energia veniva esposta ancora all'energia infinita del creatore che ha continuato nella sua creazione per 6 giorni. Fratelli e sorelle, affermando che nel momento in cui il nostro Dio creatore ha dato inizio alla creazione, ha dato inizio anche a tutte le leggi fisiche che determinano l'ordine delle cose che noi vediamo sotto i nostri occhi e misuriamo con i nostri strumenti, stiamo dicendo che l'ordine e la bellezza del creato che sono sotto i nostri occhi, oggi che lo vediamo come allora, è proprio perché le leggi definite da Dio sono perfette ed immutabili. E di questo rendiamo gloria al nostro Signore. Concludo con questo e vi lascio con un compito a casa. Se avete voglia di riflettere, provate anche voi a dare una risposta alla domanda iniziale. Come è stato possibile che vi sia stata luce sulla terra al primo giorno della creazione, mentre il sole e le stelle sono state create solo dopo il terzo giorno? Con questo concludo. Grazie per l'ascolto.